Buongiorno, anzi buonanotte per noi da qua, però buongiorno per voi che leggete questa o che sentite questa rassegna stampa di oggi 6 agosto del 2026. Allora, il tema che il Corriere della Sera decide di prendere come apertura e anche la Repubblica è tutta questa polemica di cui io non mi sono volutamente occupato perché mi sembrava incredibilmente ridicola della vicenda del Mastro. Del Mastro era un vice ministro della giustizia che si è dimesso per una vicenda che è diventata una vicenda pazzesca, scandalosa, terribile, perché lui è diventato socio di una bisteccheria. Allora, uno in realtà dovrebbe andare in galera se fa il parlamentare e si associa a qualcuno che chiama il suo ristorante la bisteccheria o come la piadineria o come la mozzarella, non lo so. Insomma, quindi io sono abbastanza d'accordo con la sinistra che bisognerebbe anche adottare delle pene corporali per una persona normale che decide di andare a diventare socio della bisteccheria, quasi fosse la gelateria della carne. Però il problema non è evidentemente estetico, quello che di cui viene accusato questo signore, ma che la bisteccheria in realtà è di un signore che è stato condannato a 4 anni, ma attenzione, non per mafia come semplificano i giornali nei titoli, ma è stato condannato perché per interposizione fittizia dei suoi beni e in realtà con persone che vengono considerate vicino alla mafia. Ma se lui fosse un mafioso non gli avrebbero dato 4 anni di carcere, evidentemente lo capiscono tutti, gliene avrebbero dati 200.000. In questo paese ancora la mafia, grazie al cielo, è punita severamente. Ma il punto sostanziale di tutta questa vicenda è che Del Mastro, in maniera, lui dice, ingenua, e io ci credo, diventa socio di una bisteccheria, cioè di un ristorante, di persone certamente poco raccomandabili. Queste persone poco raccomandabili. E lui non è che fa grandi cose, non è che li raccomanda, non gli fa avere delle, come possiamo dire, delle sovvenzioni, no, nulla, nulla di tutto ciò. Anche perché la cosa che si dimenticano tutti quanti i giornali di dire è che il signor Del Mastro, che è diventato socio di questi signori, che cosa che capisco essere piuttosto imbarazzante, anzi molto imbarazzante, beh, insomma, socio di questi signori si portava anche i suoi amici, ovviamente nella bisteccheria, però fin quando ci porti gli amici, chi se ne frega, anche Ranucci va dalla vitola a mangiare. Ma il problema è che diventando socio di questa bisteccheria, diventa un po' incompatibile, questo voglio dire dal punto di vista più che morale, dal punto di vista sostanziale del suo ruolo da vice ministro della giustizia, e lui si dimette, non è indagato, ma si dimette da vice ministro della giustizia e da lì nasce la bagarre di questi giorni, perché il procuratore di Roma vorrebbe prendere le chat che loro avevano fatto un gruppo chat della bisteccheria con il proprietario e la figlia della bistecchiera, la bistecchiera e tra Del Mastro e questi signori. La politica ha un privilegio sacrosanto per cui le loro chat, le loro conversazioni telefoniche non possono essere intercettate dai magistrati, o meglio, possono essere fatte intercettate, ma si deve chiedere l'autorizzazione al Parlamento che ieri l'ha negata. Come oggi ricorda Belpietro, questa cosa è avvenuta per esempio per la banca di Fassino, le intercettazioni di D'Alema, per Renzi, Boschi, per tanti altri politici non sono state concesse le autorizzazioni alle loro intercettazioni. Però nel caso del Mastro è uno scandalo infinito. Quando era di sinistra non era scandalo. Io difendo il privilegio sia per la sinistra sia per la destra. Pensate un po' voi, difendo anche il privilegio che per gli anni in cui un parlamentare è parlamentare ci sia un'immunità parlamentare più forte di quella che c'è oggi. Ma comunque, questo è un altro discorso. Ma andando proprio alla sostanza di questa storia, la grande bagarre della Camera di ieri è perché un non indagato, che peraltro ha detto: prendi, caro Lovoi, tutti i dischetti delle intercettazioni perché io non ho nulla da nascondere. È chiaro però il motivo che lui ha da nascondere, come avrei anch'io da nascondere, anche Pippo Baudo e Giovanna d'Arco. E cioè il punto è che non voglio che i giornali, che oggi, ad esempio, titola Repubblica, i segreti del Mastro, possano prendere prendere quelle intercettazioni e crearci un caso incredibile perché magari Delmastro si è lasciato dire, si è lasciato andare a delle battute o a delle giudizi o estrapolate. Ognuno di noi sa perfettamente quanto è pericoloso essere intercettati e soprattutto quanto è pericoloso che queste intercettazioni vengano fuori dal contesto pubblicate. Ma il punto sostanziale è che tutta sta bagarre in camera che nega l'utilizzo delle intercettazioni per i magistrati, intercettazioni di una persona peraltro non indagata e coperta dall'immunità parlamentare, beh, insomma, lui stesso Delmastro dice prendetele e manda il dischetto al procuratore, facendo capire che dal punto di vista penale, peraltro non è indagato, non ha nulla da nascondere. Allora, in questa storia surreale possiamo anche dire che è una figura di merda perché i Delmastro e i Fratelli d'Italia sono meno garantisti di tanti altri, del sottoscritto ad esempio, ma insomma, mi sembra veramente una tempesta in un bicchiere d'acqua. Guardate che ce ne avrò di tempeste nei bicchieri d'acqua anche per le polemiche che i giornali di destra stanno facendo con la sinistra su altri temi. Cioè, oggi mi sono svegliato così, anzi no, sono arrivato a tarda sera così. Quella di Delmastro mi sembra una gigantesca cazzata. I segreti di Delmastro sono non esistono, non esiste niente se non la figura di merda in cui si è ritrovato, ma secondo me per superficialità, non certo per mafiosità, nel fare affari con un signore con cui era meglio che un parlamentare, soprattutto un vice ministro della giustizia, anche se non lo era quando iniziò a conoscerlo, li facesse. Questa vicenda quindi è del tutto surreale. Tra l'altro, vi ripeto, non indagato, non indagato. Ieri bagara alla Camera. Dall'altra parte, ce n'ho però anche per gli amici della destra, anche della mia destra, in senso editoriale, cioè per il giornale e per, scusatemi, per Libero e per La Verità. Sulla verità, pensate un po' voi, sono andato a leggere questa storia su Ranucci, che come voi ben capite mi detesta e la cosa è perfettamente reciproca, ma questo non toglie che quando oggi leggo Ranucci mi ha chiamato per aiutare la sua amante, parla un ex sindacalista della CISL, che peraltro viene accusato dal suo sindacato di essere la gola profonda di Ranucci, e quindi questo signore oggi dice alla verità. Mi sembra che sia la verità, gli dice guarda che Ranucci mi ha chiamato per aiutare la sua amante e poi si capisce che in realtà Ranucci lo chiama perché esce una foto di Ranucci e di questa signora sul Riformista e Ranucci chiama il sindacalista e dice guarda che questa signora la stanno massacrando, la difendetela. Beh, insomma, adesso francamente se anche questo non era nelle facoltà di Ranucci, adesso stiamo un po' esagerando, ecco, che lui possa chiamare una sua fonte o non fonte, un suo conoscente, dicendo aiutate questa ragazza, che peraltro forse era anche sua amante, ma chi se ne frega, perché in quel momento lui sentiva di difenderla nei confronti di quello che lui riteneva un attacco, diciamo, giornalistico. Beh, insomma, penso che si abbia con Ranucci ben altri argomenti per poter contestargli, diciamo, i suoi report rispetto a questa vicenda dell'amante. E l'altra questione è l'ottimo Amadori che mi sembra essersi trasferito dalla Verità a Libero, un colpaccio dal punto di vista giudiziario di Sallusti, e questo Amadori ci parla dei misteri della casa di Conte. Devo dire che lì la famiglia della fidanzata di Conte, beh, effettivamente ha ben ragione Amadori, di storie ce n'ha tante da dire, a partire dal fatto che ha un debito tributario di 30 milioni, cosa risaputa. Questo debito tributario, forse proprio Amadori lo scovò, nasce dal fatto che lui incassava la tassa di soggiorno che i turisti pagavano nei suoi alberghi e non la girava al comune. Cioè, una cosa terribile, cioè tu prendi come esattore una tassa e poi te la tieni in saccoccia e non la dai al comune. 30 milioni di debito tributario e non sono bazzeccole, però il fatto che adesso lui viva Conte con la moglie o con la fidanzata in un palazzo della finanziaria che ha questo debito tributario e che è proprietaria del Plaza, che è in vendita e che lui abbia cercato di venderla attraverso l'intermediazione di, pensate un po' voi come si chiama, vabbè avete capito, quello l'ambasciatore informale di Trump a Roma, sì, mi sembra una cosa su cui ci si può costruire qualche cosa, ma rispetto agli affitti pagati a zero di enti pubblici, le vecchie Feltri e Belpietro, non mi sembra così scandaloso. Sì, c'è la moglie, la compagna che gli paga l'affitto o che non glielo paga e lui sta in un posto pagato da una società che però è della sua compagna che ha dei debiti tributari. Insomma, loro ne farebbero un gran casino, comunque interessante, ovviamente. Riguardo invece alla politica più stretta, la destra pare che, leggendo i giornali, abbia trovato un accordo sulle preferenze, sulle robe di genere, quelle robe lì del sistema elettorale, e la sinistra invece sia un po' incasinata sul campo largo, ma come dice Maurizio Belpietro oggi, a cui non avevo pensato, il vero casino che oggi c'hanno è che la Schlein sta cercando di ricucire con Conte. Lì il problema sono la politica estera, Ucraina, Russia, Israele, compagnia cantante. Però all'interno del Partito Democratico c'è una componente, quella dei riformisti, Sensi, Delrio, Quartapelle, e mi sembra Verini, l'ex, no, come si chiama, l'ex, il presidente del Copasir, che hanno posizioni atlantiste. Quindi il vero problema, dice giustamente la verità, non ci avevo pensato, non è tanto tra Schlein e Conte, ma che all'interno del PD c'è tutta una componente riformista che questa alleanza non la sopporterebbe, soprattutto in termini di politica estera. E qui c'è un capolavoro, capolavoro di Travaglio. Travaglio oggi fa un pezzo, ovviamente sempre pro Conte, cioè su quello non c'è dubbio, cioè quando c'è bisogno di capire come aiutare Conte sul Covid, sulle armi, sui casini, arriva Travaglio con la sua editorialessa, e la editorialessa di oggi traccia questo principio. Ma scusatemi, intanto, se tu sei un buon capo o leader di un partito, non necessariamente sei un buon capo del governo. E quindi dice, le primarie si devono fare perché tu sei una brava capa di partito, cara Stein, ma probabilmente come capo del governo è meglio Conte. Questa teoria è straordinaria, ma ha delle piccole incongruenze, aporie. E la prima è che la Stein non è che è diventata segretaria del partito perché l'ha voluta Babbo Natale, ma perché sono state fatte delle primarie. E quelle primarie, per quel partito, indicavano il fatto che il capo di quel partito era anche il capo dell'esecutivo se avesse vinto quella partito, che è il partito predominante all'interno della coalizione. Cioè, non è che le primarie sono buone soltanto per decidere chi è il presidente del Consiglio e non per chi è il segretario del partito che esprime il presidente del Consiglio. Mi sembra una roba pazzesca, però questa cosa qua se la dimentica, Travaglio, cioè come è stata costruita la primaria per il Partito Democratico. Ma il tema e la tesi fondamentale di Travaglio è il Partito Democratico ci porti il suo 25%, 20%, i grillini ci portino il loro 13-14%, ma in realtà quelli che dovranno comandare saranno Conte e compagni suoi, che sono quelli che dovranno menare le danze insieme al fatto per la prossima legislatura. È stato, a proposito di primarie, è stato nominato nel Michigan, è un tema fenomenale qua su tutti i giornali americani, questo Abdul El Sayed, un egiziano che oggi fa l'epidemiologo, mi sembra di aver capito, 41enne, ma il punto fondamentale non è né la sua professione né la sua età, ma è il fatto che sia un socialista, tant'è che è stato appoggiato dai due socialisti famosi americani, la Ocasio-Cortez, insomma avete capito, la ragazza di New York, la signora di New York, e Bernie Sanders, che sono i due socialisti tipici americani. Socialisti americani sono comunisti, ma la vera cosa di questo signore è che non solo è socialista, ma oltre a essere pro PAL viene considerato un feroce antisemita. E oggi i giornali cercano un po' di aiutarlo perché se trovano nel cassetto universitario di un repubblicano qualche inno a Mussolini, anche se non letto pubblicamente, quelli vengono considerati fascisti. Invece, quando si tratta di un candidato democratico che dice delle cose terribili su Israele, su Netanyahu e sulla guerra di Gaza, sul genocidio, come lo chiama lui, beh, lì si tende a dimenticare tutto, e soprattutto si tende a prendere l'ultima dichiarazione del signore che ha vinto per un punto percentuale le primarie democratiche e dire che lui ha detto: ma però tutelerò anche gli ebrei dagli atti di violenza. E ci mancherebbe altro, porca di quella troia. Bisogna dirlo questa cosa. Voglio dire, nei giorni passiamo giorni a ragionare sul fatto che sia a destra i Nazi-Skin pochi giorni fa a Sofia e sia a sinistra nelle piazze degli ultimi anni attaccano gli ebrei, e c'è bisogno che un presidente candidato, presidente governatore, dica una cosa di questo tipo. Vabbè, Abdul El Sayed, e questa potrebbe essere il primo senatore musulmano al Senato americano. americano e soprattutto nello stato più arabo d'America, come leggo oggi. A proposito di immigrazione, c'è un pezzo molto interessante di Ricolfi, che è un uomo di sinistra, che dice cose sempre molto intelligenti. Dice: guardate che questa vicenda di Ceuta e soprattutto la riunione che i danesi e gli italiani hanno convocato a livello europeo ha fatto sì che per la prima volta l'Europa, prima volta, si rendesse conto, anche se a maggioranza, che non si può eludere il problema dell'immigrazione. E questo problema dell'immigrazione è il grande tema dell'Europa nel futuro. Certo, hanno detto anche un'altra cosa fondamentale, dice Ricolfi, e cioè leghiamo la nostra grande potenza economica all'immigrazione. Ve la faccio semplice: se voi volete riempirci il paese di immigrati, non controllate l'uscita degli immigrati, alcune volte l'agevolate e non prendete rimpatri, noi non vi diamo un euro, visto che molti di quei soldi che arrivano da voi derivano da noi. Cioè, possiamo fargli il culo, un po' come ha insegnato Trump. I rapporti, diciamo, internazionali possono anche essere e utilizzare la leva economica. Non arriviamo ai livelli di Trump, ma qualcosa potremmo fare. Però dice: attenzione, che questa è una buona cosa, ottima e perfetta l'intuizione, ma ci sono due problemi. Il primo problema è le regole europee, che sicuramente non permetteranno alle decisioni politiche di fare quello che hanno detto. E la seconda cosa è molto intelligente: bisognerebbe fare un ragionamento diverso. Bisognerebbe dire ai paesi, diciamo, di immigrazione: noi vi rimandiamo i vostri immigrati irregolari e ve ne diamo una quantità molto superiore al passato, ma un domani regolarizzeremo le persone che vorranno venire secondo i criteri giusti. E secondo me questa è una cosa che la destra deve comprendere. Ma secondo me la destra questa cosa l'ha compresa bene, ed è la differenza tra la destra che ragiona in termini, in questo caso, solo di slogan, e una destra che comprenda che non è vero che gli immigrati ci pagheranno le pensioni, ma è vero che un paese con un basso tasso demografico come quello che abbiamo oggi certamente avrà bisogno di più persone per vivere in questo paese. Vogliamo ridurci a 30 milioni? 25? Possono farlo tranquillamente. Vuol dire la condanna all'inutilità di questa grande penisola. Vuol dire questa immigrazione libera? No. Vuol dire immigrazione aperta? No, vuol dire il fatto che, posso dirlo in maniera molto egoistica, non si riesce a capire per quale motivo al mondo, come hanno fatto in Silicon Valley, che hanno preso le intelligenze prima dopo la guerra e durante la guerra mondiale europee e poi negli anni anche asiatiche, che hanno costruito quel modello di produttività e di sviluppo geniale. Possiamo farlo anche noi, e possiamo avere università che formino, possiamo prendere le migliori università là, possiamo cercare di rendere più ricca l'Europa, ma attraverso un programma di immigrazione, non attraverso le decisioni dei barconi. Non è che mi sembra difficile fare questo ragionamento. Ultima cosa riguarda Giorgetti, che va alla Camera e dice che si becca 32 miliardi, scusatemi, 35 miliardi di extra deficit. Mi sembra di aver capito oggi dal Sole 24 Ore, ma non lo spiegano chiaro, una cosa che mi fa girare i coglioni. Noi abbiamo il 3% massimo di deficit che possiamo fare, ma fuori e oltre questo 3% abbiamo adesso un buffer, abbiamo ora una molla di un 1,5%, che però dobbiamo spendere solo in energia e in difesa. Allora, quello che io dico è che sono sempre preoccupato quando facciamo spesa pubblica. Spendiamo già 1.100 miliardi, c'è veramente bisogno di spendere tanti altri soldi e non tagliare? E quando un programma viene impostato una volta, va per sempre. Cioè, se tu dai soldi a qualcuno, difficile che poi glieli togli. Però il punto è un altro: se questi quattrini sono per investimenti, per esempio la difesa, bisognerebbe mettere la testa tutti davanti a un tavolo e dire: ma che sì, ma state scherzando? Ma voi vi rendete conto? Ieri c'era il caso di un drone ucraino trovato a Lipsia accanto a un aereo. Ma voi veramente pensate che noi non si debba avere un sistema di difesa missilistica aerea tipo quello israeliano, che valga per tutta l'Europa? Vuol dire questo attaccare? Vuol dire fare la guerra? No, vuol dire avere l'ombrello se inizia a piovere, cosa che converrebbe sempre avere. E sull'energia, benissimo avere più soldi, ma più soldi spero non per incentivare i pannelli fotovoltaici e l'eolico, se no siamo fottuti. Quindi il tema non è quanto servono questi soldi, ma come li utilizziamo se arrivano, perché un investimento che rende nel futuro ben venga, ma spesso, come abbiamo visto purtroppo, prima col piano casa e poi col PNRR, si rischia di prendere i soldi, portarli a casa, far finta che il PIL cresca un po' di più e non ricordarsi che quei soldi, come diceva il senatore Borghi, e questo ha ragione, sono a tasso variabile. Se i tassi salgono è un prezzo sempre più alto che dobbiamo pagare. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Buona serata, buona giornata.